dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 2 settembre 2019, ultimo giorno di calciomercato. De Santo lo teniamo, Di Maio invece lo vendiamo alla Salernitana con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto. Intanto chiacchieremo con voi di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un rasserenato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dall'oneroso studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E non venduto, non ceduto, dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ci mancherebbe, Facconi, non possiamo cederti. Io tra un po' prendo, me ne vado alle Canarie e Digitalia lo porta avanti.
Scusami, alle Canarie non arriva l'internet?
Non c'è internet alle Canarie.
Ah, ok.
Niente, non c'è.
Va bene,
sì,
allora,
solo Twitter.
Ho parlato.
Alle Canarie solo Twitter.
Sì, via SMS. Puoi twittare con gli SMS come un tempo.
No, era Canarie, Twitter.
Ah, Canarie, Twitter.
Ah, ma proprio questo stasera si dorme.
Questo fine umorismo,
Sì, ma solo ad Avellino.
Di scuola avellinese, esatto.
Che poi di twittare via SMS ne parliamo, mi sa, più avanti. Però era giusto un bel gancio iniziale. Diciamo che è meglio non farlo.
È vero, ci mancherebbe. Allora, io ho già sentito qualcuno. C'eravate tutti a tre allo speciale estivo.
No, io figurati agli specialini estivi partecipo. Cioè, io sono
fuori
alle puntate quelle principali, scusatemi, no?
L'abbiamo fatto 3 giorni fa.
Esatto.
Avete già ascoltato lo speciale, i 2 speciali estivi, se ne avete fatto sono lì sul feed per voi, quando volete. E intanto oggi ricominciamo con un po' di notizie che si sono accumulate durante agosto. Ho messo tante di quelle che mi avete messo voi nel back channel. Cominciamo. Milano, Michele, Milano sospende la circolazione dei monopattini ritirati entro 3 giorni. Ma sono davvero spariti?
Io non li, effettivamente ci facevo caso, non li ho più visti.
Ne ha spazzolati,
erano diventati, sì, erano diventati oramai una presenza costante nelle zone centrali, e effettivamente li hanno tolti.
Quindi hanno fatto il regolamento. Perché? Dopo un anno che hanno circolato senza legge, hanno fatto la legge diceva ci vuole regolamento. A Milano, che erano già pronti con tutte le cose, ha detto no, il regolamento non lo facciamo, adesso i monopattini li levate.
Il commento degli assessori che hanno detto sì, ma noi non avevamo mai dato il permesso per me. Hanno detto vabbè, boh, ci pensiamo. No, effettivamente, poi abiti in una zona centrale dove a un certo punto erano comparsi veramente tutti uno dietro l'altro. In questi giorni i marciapiedi sono tornati luoghi in cui si può camminare.
Incredibile. Vabbè.
Ma secondo voi?
Quelli privati invece continuano a circolare tantissimi. Quelli ne vedo.
Privati nel
parecchi
senso
colleghi
dici
che ce l'hanno, che arrivano in ufficio nonostante tutto.
E non dovrebbe essere vietato lo stesso?
Rischiando la multa.
Allora, non è che è vietato, appunto, è uscito.
Beh, non è permesso.
Esatto, cioè nel senso, diciamo, il comune, la legge ha detto alla fine, ok, queste sono le guideline, però i comuni devono implementare poi.
Non è vietato.
Esatto, non vietato, esatto. E quindi nel frattempo che metti su un'altra giungla di segnali stradali, ci vorrà.
Ah, stanno stampando i segnali stradali.
Stanno segnando i segnali stradali, sì.
Okay. E già a Milano, se avete presente cosa vuol dire circolare, è una cosa, cioè segnali pochi. Mm-hmm. Soprattutto poi quando arrivi ti trovi dei cartelli alti 3,5 metri nel quale c'è scritto che puoi entrare solamente se la tua auto è lunga fra i 3,40 metri e i 2,20 metri, e però se le gomme sono gialle dal lunedì al giovedì dei giorni dispari, e ti stai fermo 2 ore a leggerli. Adesso ci metteranno sotto anche tutte le istruzioni per i monopattini,
che sono il mezzo del futuro. Io ci ho passato tutta l'estate qui sulla, saremo facile con la ciclabile lungo il mare, avanti e indietro, e devo dire che ti levi dal casino, ti levi dal rumore, ti levi da,
ma che succede se c'è una radice in mezzo alla strada?
Se sai dove è la radice, pieghi le gambe in tempo e ci passi abbastanza tranquillo. Se si pianta, ti fai male.
Se si pianta la radice, giustamente.
Il mio è limitato a 22 km orari.
Bravo, volare a 22 km orari,
però esatto, non è
ti fai male lo
poi
stesso.
D'estate poi sul monopattino non è che ci vai con le protezioni, il casco, le gomitiere, i pantaloni lunghi, sei in infradito, bermuda infradito e
gambe nude,
occhiali da sole e un bel
sorriso,
esatto.
Tac.
E no, allora, sulla carta secondo me è una cosa fenomenale, la paura è veramente deve essere no, troppo la facile
ci si può
farsi
far male. Io sono stato a Tel Aviv, era una cosa impossibile, letteralmente migliaia di monopattini usati ed abusati, perché moltissimi, a parte come dicevi tu, senza protezioni, figuriamoci, ma moltissimi che ci vanno in due.
Ogni tanto si vedono anche qui.
Che ci vuole anche un bel monopattino. Io provo, cioè io riesco a malapena a portare Beatrice, che ha 10 anni, e con fatica andare due adulti, ci vogliono dei monopattini maggiorati, immagino. Non ci stanno materialmente i piedi.
No, vedi tanti ragazzini sicuramente.
Tantissimi, tanti guarda. Quindi effettivamente una riflessione su un minimo di regolamentazione, perché quello che pensavo è qui, se succede una cosa qualunque, veramente si fanno male.
Perché mi sembra che qualcuno si sia fatto male.
Io mi sono fatto male.
Il punto di partenza è stato proprio quello: tutta una serie di incidenti avvenuti, due
incidenti un po' brutti, credo, a Milano negli ultimi mesi.
Un po' brutti, per l'appunto. Poi qualcuno ne ho fatto
uno bruttissimo. Dalla passeggiata cercavo di passare sulla ciclabile, c'è un gradinetto, non ho rallentato del tutto, per cui mi si è piantata la ruota davanti contro il gradinetto. Tutto il peso del monopattino è davanti, perché c'ha il motore davanti, la batteria sullo stelo e tutto. Per cui io sono sceso molto agilmente dal monopattino, che si è fermato dai 5 all'ora a 0 di colpo, ma c'è una roba assolutamente gestibile. Mi sono appoggiato coi piedi a fianco al monopattino. Il problema è che in quel momento la ruota dietro al monopattino si è alzata.
Orca.
E facendo perno sullo stelo,
sulla parte
ha fatto
davanti,
praticamente come una sbracciata, e mi è finita contro lo stinco, proprio dietro, sul tendine, proprio in pieno sul tendine d'Achille. Mi ha fatto male per 10 giorni. Mi è diventato il tendine d'Achille blu, poi verde, poi già classico.
Ho rischiato di dover fare io Digitalia per un sacco di volte, quindi.
Assolutamente, sì, perché col tendine d'Achille.
Certo, la voce ne risente.
Assolutamente.
La regia pedale, non ne parliamo.
Esatto. Però devo dire, questa è stata la mia prima esperienza traumatica di monopattino. Per il resto, mezzo del futuro. E ho visto, mi sono. Siccome il monopattino l'ho comprato offline, non l'ho cercato online, non ho scritto niente, ho cercato niente, eccetera, però continuano ad arrivarmi pubblicità di monopattini.
Ahia, e com'è?
E non lo so, è il solito discorso. Non lo sappiamo, però non ci tracciano.
Io oggi ho mandato un messaggio a Roberta con una cosa che sarebbe impossibile da cercare, che mi avevano detto a voce dei colleghi via WhatsApp, che è cifrato end to end e nessuno legge.
Assolutamente.
Su Instagram, sia io che lei, tutti quanti, boom. Pieno
pubblicità. Cioè, ma non ti traccia, non ti preoccupare.
No, assolutamente, mai detto.
Mi sono perso. Mi fate perdere il filo.
Stavamo parlando del tuo incidente, che eri tutto offline col monopattino.
No, dopo. Detto qualcosa,
che non ha niente, le pubblicità dei monopattini.
Così arrivare le pubblicità dei monopattini, c'era il Kickstarter, l'Indiegogo, quello che era del nuovo modello. Di Segway, non mi ricordo, sì, di Segway.
Del Segway
più grosso, più pompato, fa 40 all'ora, è più alto, è tutto di più, è come l'uomo bionico, e quello sembra già un mezzo un pochino più, no, forse un minimo ammortizzato, con le gomme gonfie, invece quello che io ho le gomme piene, per cui non buchi mai, però qualsiasi se ti scrivono in braille sull'asfalto riesci a leggere tutto mentre passi.
Il problema di queste cose è che ci vuole un'infrastruttura
nuova,
ciclabili,
non solo, perché non so, non è alla portata di tutti, secondo me ci vuole equilibrio, ci vuole attenzione, anche perché siamo in Italia, cioè le ciclabili, le strade non sono tavoli da biliardo, quindi non lo so. Cioè, per carità, poi siamo abituati a girare con i motorini in mezzo alle macchine, nel traffico, eccetera, che probabilmente è molto più rischioso e molto più pericoloso, però almeno lì c'è il casco, eccetera, eccetera. Vabbè, visto che siamo in materia di circolazione elettrica,
trasporti,
avete visto che la Bosch ha realizzato il passeggino elettrico.
Bellissimo. Che meraviglia, ragazzi, averlo avuto ai miei tempi. Avellino è una città ondulata, con
come San Francisco.
Non proprio,
ci hanno fatto il giallo.
San Francisco la chiamano Avellino, la grande Avellino, infatti.
Esatto. No, diciamo, per le strade di Avellino.
Streets of
Avellino. No, la chiamano San Francisco, è la piccola Avellino. Certo. Non esageriamo, certo. Scusa.
Esatto.
Vabbè, prendete in giro voi. Intanto famoso, qui le salite e le discese ci stanno.
Famoso il sindaco De Maita a San Francisco.
E se avessi avuto il passeggino elettrico, ne avrei onestamente goduto e usufruito.
No, spettacolare, effettivamente. Cioè, noi vediamo, iniziamo a vedere poche cose, no? Questi motori elettrici piccoli, batterie piccole, puoi mettere dappertutto. Abbiamo fatto una bellissima vacanza in montagna, abbiamo fatto due giri con le mountain bike elettriche. Una roba spettacolare, riesce a fare chilometri e chilometri su sterrato accidentato, ripido, con la famiglia, senza dover essere per forza tutti atleti straallenati. Con i pro,
beh, ti posso
contro,
dire
per
che
carità,
a Salerno, poi ti fai la sacca torta. Ho notato quest'estate a Salerno una quantità abnorme di biciclette elettriche.
Ma certo, ma stanno
così,
vendendo
da un
solo quelle.
All'altro.
Stanno vendendo solo quelle, ne vendono una caterva. Le
esatto,
vendono,
solo che in montagna ti fai la gita con la bici elettrica, poi arrivi al rifugio, ti fai la Saker perché dici ho usato in bici.
Vabbè,
e non vale niente.
Vabbè, certo, lì sono cicciolo un minimo di. No, non è che non fai fatica, nel senso che se ti fai tutta la giornata dalla mattina alla sera a pedalare, a fare chilometri, sicuramente arrivi alla sera bello rottamato. Però insomma,
però riesci a fare cose che
diciamo che non faresti. Come si dice, la bicicletta elettrica ha il suo perché, ha una sua utilità, pur rimanendo in un qualcosa di generalmente ludico. Il passeggino, invece, visto che poi quelli moderni che vendono pesano una tonnellata, quindi insomma,
certo.
Fra accessori, portatelefoni, telecamere, cos'è? Certo punto
si aprono una marea di possibilità, certamente, perché passeggini, montacarichi, carriole, e chi più ne metta. Penso che il 2020 sarà l'anno degli accessori semoventi elettrici
elettrificati
in generale.
Sì,
carrello elettrici. Della spesa per portare a casa la spesa, sì, trolley per la spesa, un mucchio di signori.
L'avevamo già visto forse un carrello della spesa.
Sì, automatico, lo faccio, la Piaggio forse.
La Piaggio, esatto. Sì, mi ricordo.
Mi ricordo le valigie.
Però anche se
sempre
della
Piaggio, la Piaggio fa un sacco di esperimenti.
Anche se non è quello autoguidato, semovente, eccetera, ma anche se lo devi spingere, adesso l'ho assistito, un bel passo in avanti, senza la necessità di inventare algoritmi di intelligenza artificiale che trovino la strada di casa e roba del genere. Semplicemente è una roba che quando la spingi ti toglie il 50% dello sforzo, e beh, mica poco.
Così compri il doppio.
Comunque è stupefacente, appunto, come si sia migliorato tanto sulle batterie in questi ultimi 5 anni, no?
Come efficienza, dici?
Sì,
o in generale
come rapporto peso potenza, no?
Batterie e a quanto ne so anche motori, perché anche i motori elettrici hanno avuto una grande innovazione, parte con un impiego sempre più importante di brushless, questi che non, fondamentalmente non hanno parti che si consumano, e questa è già una cosa che quelli che poi
nelle lavatrici
chiamano i digital inverter, come se ci fosse il motore digitale nel senso stretto del termine, in realtà no, ma è un questa è stata una grande rivoluzione che riduce l'usura dei motori e riduce i consumi, unito a
anche
delle batterie in grado di evidentemente tenere meglio la carica, appunto come diceva Max, rapporto peso potenza carica eccetera eccetera, insomma. Tanti
però i cellulari durano sempre un giorno o meno.
Ma perché i venditori di cellulari vogliono così
Big Pharma? Perché fanno di più,
no. Sì,
perché
sì,
fanno di più. Poi guarda quanto è sottile un cellulare di oggi rispetto a uno smartphone di 5-6 anni fa, e preferiscono privilegiare, hanno più efficienza, lo fanno più sottile, più veloce. Fosse lento e spesso come uno smartphone di 6-7 anni fa, probabilmente durerebbe 4
con
giorni.
Con la risoluzione dello schermo.
C'era una regola
ma
anni
che te
fa
ne frega
diceva
del telefono che dura 3 giorni? Che ti cambia?
Beh. Se dura un giorno pieno va bene.
Sai cos'è? No, quello che dura 3 giorni
giorno
quando lo compri dalla scatola.
Sotto ogni condizione d'uso, allora sì.
Quello che dura 3 giorni tirato fuori dalla scatola ti dura un giorno dopo il primo mese che c'è installato un po' di applicazioni e che la batteria inizia a morire un po'.
Ma forse su Android, su iPhone io non la vedo tutta
no,
questa
su iPhone no, effettivamente è un po'
con le gestioni
però
delle
il numero di volte
background
in cui si arriva a sera al pelo aumenta col passare del tempo.
Io con
certo.
l'iPhone XR ho quasi due giorni di uso abbastanza XR intenso.
Ce l'hai nuovo paccato.
Sì, sì, è nuovo praticamente.
Arrivi quasi
a due giorni. Due giorni no, ma un giorno e mezzo pieno.
Vabbè ragazzi, la soluzione è buttare il cellulare in discesa con delle pietre sopra. Come
fantastico, fantastico, bellissimo, il veicolo semovente elettrico.
Che non si deve ricaricare mai, è un
bellissimo.
Veicolo, è un gigantesco trasportapietre che deve portare delle pietre da un punto alto di una montagna a valle, diciamo, e sfruttando appunto l'accumulo delle batterie della frenata quando va in discesa, ricarica esattamente come la vostra Prius, e ricarica talmente tanto che non ha bisogno di essere ricaricato.
Ricarica tanto perché sale scarico e scende con le pietre in coppa, per
esatto,
cui consuma
esatto.
energia
la prima
potenziale
volta che scende senza pietre, basta, è finita.
Se si dimentica, dice, scende un attimo giù che mi sono dimenticato le sigarette, casino, no! Non sale più.
Deve spingere.
È il concetto della funicolare senza fune, diciamo.
Sì, più o meno.
Dov'è che è impiegato? Che non ho l'articolo sotto mano.
In una
Svizzera,
query di Biel, sì, in una cava di Biel in Svizzera. Sì. Un dump truck da 110 tonnellate.
Vuoto.
Che trasporta lime. Che non credo siano i lime.
È un tipo di pieno.
No, no, il lime, cioè. Poi c'è dietro quello che c'è la menta, quello col gin. Ed è subito
morito.
Ragazzi, sabato sera fanno il incidente.
Siamo molto in forma. E poi Marl, che è la Marna. E voi sapete tutti che cos'è la Marna.
Certo.
E insieme, lo davano insieme alla Mirra in offerta speciale.
La Marna è una roccia sedimentaria di tipo terrigeno. Terra, composta da una frazione argillosa e una frazione carbonatica data generalmente da carbonato di calcio. Va bene?
Grazie.
Bello.
Mancava la musica di Quark, ma sei stato perfetto.
Va bene, visto che siamo nell'elettrico e di roba seria che serve, che rivoluziona la vita di tutti i giorni, le nuove Nike Adapt BB si chiamano? No, le Nike BB sono quelle che sono uscite l'anno scorso.
Quelle che gli puoi dire stringiti.
Quelle nuove Adapt Huarache, non saprei dirvi come si
vabbè, pronuncia. Non le compriamo perché non le sappiamo pronunciare.
Non sono solo elettriche e comandabili con lo smartphone, elettriche non perché camminano al posto vostro, ma perché hanno le stringhe che vengono regolate tramite un motore comandato dal vostro smartphone, per cui potete stringerle e allargarle dallo smartphone e anche salvare le posizioni, no? Camminata, corsa, che volete, i preset sulla scarpa da ginnastica.
È bellissimo vedere la foto, lo screenshot che c'ha il preset chill, che è un po' leggero, sì. Il preset move, che è bello tirato, e il commute, quindi il trasferimento in metropolitana, che c'ha una scarpa lasciata aperta e una super stretta. Perché? Non lo so.
È perché stai su un piede con uno rilassato. Ah, certo, no?
Ma come preset, quindi se cambi piede devi, è un casino.
Ci vuole commute destro e commute sinistro, certo.
E soprattutto funzionano
con Siri
e
con gli shortcut.
Siri allacciami le scarpe,
allacciami le wara,
non
wara,
ho capito
ragazzi, finisce male perché dopo averli maltrattati, dopo averli picchiati,
ehi Siri, allacciami
robot,
le scarpe
adesso, ci facciamo anche allacciare le scarpe,
ciao.
Sono tutte cose che pagheremo.
Ciao. Mi ha detto ciao Siri, questo è il massimo.
Ciaone ti ha detto.
Ciaone, sì, esatto. Ma credici, fattele da solo.
Ma dai, ma che c'è? Basta dirglielo con gentilezza.
Finirà così. Sì, ma tutto. Adesso ti fanno anche le camicie. Ehi Siri, allacciami la camicia.
Allacciatela da solo, Franco. Sei grande a sufficienza.
Dobbiamo piantarla questa cosa di sì. Dobbiamo ricordarci di cambiare i nomi, perché sennò facciamo partire gli assistenti vocali.
Gli assistenti vocali di tutti.
Più che altro, o ci allacciano veramente la camicia mentre siamo in diretta, o fra un po' ci insultano.
Siamo al momento.
Michele è lì che sogna il suo perizoma elettrico comandato con Siri.
Certo.
Ehi, Sara, stringimi il perizoma.
Dammi la strizzatina.
Con Alicchia.
Ok, possiamo andare avanti.
Stringimi. Tu fai una, come si dice, come si chiamano le programmazioni di Alexa?
Una shortcut,
una skill.
Di Alexa, una skill.
Ecco, una skill. Fai una skill di Alicchia e dici stringimi.
Ricchi e stringimi.
Me la vedo a casa. Torni a casa con la fidanzata. Fai partire con l'automazione, no, luci rosse, musica, sottofondo e poi sì, no, alicchia, entri, release the Kraken.
Aiuto.
Ci sta. Vedo. La dobbiamo brevettare la skill release the Kraken. Prima o poi verrà utile. E comunque, elettricità anche sugli aeroplani, ma non abbiate fretta, non andate in Norvegia a prendere il primo aeroplano.
Il primo aeroplano che
a batteria.
A meno che non vi piaccia fare un bagno.
Il bagno. Si è schiantato nel lago. Per fortuna tutti salvi. Si sarà schiantato piano, immagino.
Esatto.
Sì, dice che gli è venuto meno il motore, ma il pilota ha fatto in tempo a fare praticamente un crash controllato nel lago.
Un allagaggio.
Esatto. Un allagaggio.
E il pilota che era, fra l'altro, se il presidente, insomma, di questa società che voleva spingere la Norvegia a sostituire tutti i voli con voli elettrici, perché in realtà la Norvegia è uno stato in cui il trasporto su gomma è praticamente impossibile vista la tipologia di strade, quindi si muovono quasi tutti in aeroplani, in piccoli aerei da città a città.
E sai perché? Tu pensi perché hanno una coscienza ecologica enorme? No, perché sono seduti su delle quantità di petrolio che bruciano senza criterio. Davvero, la corrente elettrica da loro costa niente.
Ed è per questo che vorranno farsi l'aeroplanino.
Eh certo, certamente.
Vabbè, ma dai, adesso perché elettrico è crashato, insomma, ci sarà stato un malfunzionamento.
Certo. E che non aveva messo le batterie nuove.
Siamo alle solite.
Il problema è che funziona a pile stilo quell'aereo, no?
Quello è, gli è sfuggita la
Sì, fa dalla foto non sembra, ma in realtà è l'apertura alare 15 centimetri. Però hanno fatto la foto molto da vicino.
Presto, passatemi una batteria. Non la trovavano da nessuna parte. Sì.
Erano in cabina che dicevano: ho finito, mi sono scaricate le batterie del rasoio elettrico, c'è mica delle batterie, ah guarda qui ce n'è una, prendi.
vabbè.
Sistemi di ragazzi,
e fra l'altro la corrente, cose di questo tipo devi aiutarmi a ricaricare il telefonino o accendi il condizionatore che ho caldo e voglio che si raffreddi un po' l'aria, sono cose che buttano giù interi siti.
Sì,
il sito del Ministero dell'Interno, soprattutto per il condizionatore.
Soprattutto siti strategici, certamente.
Mamma mia, che caldo, accendi un po' l'aria condizionata, faccio subito. E questo è stato, insomma.
Ma come questa storia del io non l'ho approfondita.
Ma
condizionatore rotto?
Bravo.
Cortocircuito di tutto l'impianto elettrico? No, era il condizionatore della sala server, per cui si sono spenti i server perché si sono surriscaldati. Qual è la situazione?
Allora, volendo citare l'articolo che cita fonti del Viminale, dice testualmente: il blocco del sito del ministero è dovuto al surriscaldamento della rete causato dal guasto, quindi mi sa che il
professore
cavo che si è
professore
di rete.
Ragazzi, ma ti stavo appunto dicendo
come funziona,
dall'articolo si capisce molto cosa possa essere successo.
Cioè è il cavo che è andato
la rete si è surriscaldata,
la rete si è surriscaldata,
c'erano tutti
questi pacchetti,
col ventaglio, che caldo,
hanno cominciato a litigare fra di loro, io devo andare qua, no tu devi andare di là, capito, è quello che insomma evidentemente c'è sciopero dei router,
ma porca vacca.
Vabbè, poi giustamente magari è stato l'articolista che ha riportato male,
certo, diamo il beneficio,
il famoso articolista del Viminale.
Articolista del Viminale, quello è un personaggio,
sai che a lui non piace, no,
questo termine di articolista mi dà un fastidio terrificante.
E perché?
Perché sei giornalista, l'articolista, tu sei un microfonista. No.
Ma scusa, uno che scrive un articolo non è un articolista.
E uno che sta avanti a un microfono non è un microfonista.
Certo che lo è, io infatti sono
fiero di esserlo.
Proud to
be microphonist.
Ok, va bene.
Dai, mica era offensivo.
Stai buono che ti regalo un forno di quelli che si accendono da soli.
No, ti prego.
Forse qua già
stasera fa caldo, e poi sto fatto che di notte si accendono, no? Raggiungono i 400
gradi. Lo smart oven,
prendi un forno, permetti di accenderlo e scaldarlo a 400 Fahrenheit, che sono circa 180-200 gradi.
Aspetta, prima spendi $1,500 sul suddetto forno.
Forno in cui ci sta malapena un polletto, perché più o meno grande come un microonde.
$1,500 costava?
Sì, la prima generazione sì, poi è scesa un 600
dollari. No, Michele, dai, 1,495, non
esagerare.
Quei 5 di risparmio. Poi fai un'app sul telefonino che permetta di accenderlo, che basta che scorri le ricette e per sbaglio si accende.
Supporta Siri? Ascolti Digitalia? Ecco perché sta acceso il forno.
Aspetta.
Invece
ehi,
di stringimi,
Sara, accendi il forno.
Accendimi. È sempre una skill.
Esatto.
Che poi è.
E questo tizio qua si è visto. Questo c'aveva la telecamera Nest puntata sul forno. Quindi vabbè. Su chi ha comprato e fatto.
Va bene.
Ha scoperto che all'1:30 del mattino si è acceso il forno e la mattina dopo l'ha trovato ancora a 425 Fahrenheit, quindi 4:30 che stava preriscaldandosi, ormai cucinando l'intera cucina. Non so che caldo avesse in casa, perché fai andare 4:30 il forno, insomma.
E il CEO ha detto we have seen few cases, quindi in realtà non è stato neanche un caso isolato, quindi attenzione.
No, ma il problema, dicono, è sicuramente uno degli utenti che avranno cliccato qualcosa di sbagliato nell'app.
Te l'ho detto, certo. È Alicchia, light my fire.
Esattamente, accendimi.
È così. Vabbè.
Noi ridiamo, ragazzi, ma quando io qualche centinaio di puntate fa invocavo Skynet, magari sta andando molto
meglio. Certo, finisce sempre.
È come la politica, va sempre peggio.
Finisce sempre così. Qualche minuto, ringraziamo il nostro sponsor squarespace.com, non lo conoscete, è la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito internet. Squarespace è un sistema integrato dove trovate tutte le soluzioni ideali per qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. È facile da usare, non avete plugin da installare, le funzionalità più svariate si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi. Immagini, gallerie, portfolio, player audio, mappe, perché no? Si posiziona tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che significa che non dovete verificare nessuna compatibilità, non dovete preoccuparvi degli aggiornamenti, non dovete andare alla caccia dei bug o delle vulnerabilità sfruttate dai pirati. Lo fa lo staff di Squarespace per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Ci sono anche strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo e contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare le mail ai clienti, il carrello, carta di credito, pagamento, tutto quanto, tutto con la solita interfaccia intuitiva di Squarespace. Inoltre Squarespace ha dei design unici e originali con opzioni di personalizzazione in modo che il vostro sito sia assolutamente unico, anche in mezzo a tutti gli altri siti realizzati con Squarespace. Unico, senza dover installare un singolo plugin e con la solita qualità a cui ci ha abituato Squarespace. Avete problemi? Supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma che vi risponde direttamente da un ufficio di Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima, che siate utenti paganti da mesi o che siate in trial gratuita, vi rispondono e vi aiutano, sono lì per aiutarvi. Provatelo gratis, non dovete neanche mettere la carta di credito, squarespace.com, fate un mese completamente gratis, poi alla fine se non vi serve, non avete messo la carta di credito, ve ne dimenticate, non succede niente, non avete sorprese. Se invece decidete che fa per voi, codice coupon Digitalia al momento del pagamento, così avete diritto al 10% di sconto riservato ai digitaliani, 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E allora
Allora, con cosa andiamo avanti? Bellissime le magliette Adversarial Fashion. Di Michele, le hai messe tu Adversarial Fashion?
Le ho messe io. Cosa so, visto poi in,
ah, non era un errore.
Ma no, sono bellissime.
Sono bellissime. Sono delle magliette dove, ad esempio, sono riprodotte, sono stampate delle targhe ovviamente false. Questo perché, appunto, per quando passate poi sotto le telecamere con il riconoscimento della targa, il sistema va in tilt, che è qualcosa poi, se volete, anche ispirato appunto a tutto quello che sta succedendo a Hong Kong con i pali del riconoscimento facciale che vengono tirati giù dalla...
Noi parlavamo di maschere appunto per riuscire a nasconderci. In questo momento basta una maglietta ben disegnata per riuscire a creare problemi in buona parte dei sistemi. Quindi questo è un'interessante visione di questo futuro in cui viviamo.
Fatta l'AI, trovato l'inganno.
Esatto. Sì.
E fra l'altro è bellissima, sempre a proposito di targhe, a questo punto collegandoci la targa Null che è girata tutto questo... quest'estate, questo tizio che si è fatto fare una targa in California, se non mi sbaglio, Null, dicendo così: il momento in cui mi arrivano le targhe Null in tutti i database vuol dire non ce n'è e non mi arriveranno le multe. Peccato che gli siano arrivate tutte le multe,
ovviamente,
di quelli che non hanno dei sistemi che non hanno riconosciuto, e quindi ha settato Null come valore.
Non ci credo,
sto genio. Ma non, scusa, so se $12,000 una roba del genere di multa, l'avevo, scusa, postato, poi non l'ho vista girare.
Il database della motorizzazione americana non distingue la stringa Null tra virgolette con il dato Null?
Evidentemente, era questo simpatico omino ha detto
lui ci ha provato
ci ha provato e si è trovato abbastanza fregato, insomma.
Ma pensa a te,
no. $12,000 di multe,
mica poco. Shooting, bombing e robe del genere, gli advertiser mettono in blacklist le storie sui notiziari, sui siti di notizie, quando contengono parole chiave che sono negative per il loro business, per la loro appetibilità. È brutto, è qualcosa da cui avevamo messo in guardia da questa possibilità già da tanto tempo, in tempi non sospetti. Oggi esce il Wall Street Journal con un articolo abbastanza approfondito al riguardo.
Sì, ne abbiamo parlato tante volte in ottica soprattutto di programmatic advertising, dove le aziende o insomma chi vuole fare della pubblicità su internet compra letteralmente delle page view a cottimo, senza avere più di tanto la garanzia di quelli che sono i contenuti a cui sarà associato.
Ma qual è esatto il problema in realtà in questo momento? Nel senso che qua stiamo solamente dicendo che chi compra pubblicità sta cercando di puntare verso target, verso obiettivi che siano più adatti a quello che è il suo mercato. Se un articolo in cui si parla di una bomba o di un qualche pazzo che inizia a sparare in un supermercato può essere poco adatto a mettere di fianco la pubblicità di un hamburger, o come vedevo stamattina sulla CNN che vi ho girato lo screenshot, un'assoluta mancanza di tatto nel momento in cui la headline era 8 bambini affogati per colpa dell'uragano Dorian, e sotto la storia featured, chiaramente una di quelle sponsorizzate, era una ragazza in surf su una spiaggia. Ecco, queste cose capisco che siano controproducenti per la pubblicità, quindi cercare di evitarle da un punto di vista di chi compra gli spazi pubblicitari non mi sembra un qualcosa di negativo.
Lo è, perché nel momento in cui tu devi arrivare alla fine dell'anno all'assemblea degli azionisti, dove dimostri che hai fatto più 5% rispetto all'anno scorso, se no ti licenziano, non ti danno i bonus, e la pelliccia alla moglie non la compri e la moglie ti fa un mazzo così, che cosa fai? Tu ottimizzi il tuo giornale, che dovrebbe essere uno strumento di informazioni, per avere la massima visibilità agli articoli che vendono advertising, e ovviamente a discapito degli articoli che l'advertising non lo vendono. E questo vuol dire che ci sono degli argomenti che potrebbero essere molto importanti per informare il pubblico, che perché politica, società, quello che è, ma sono tra virgolette antipatici agli advertiser, e beh, questi passano in secondo piano e il pubblico è meno informato, mentre l'articolo su Paris Hilton, le vacanze in Australia o cose appetibili per gli advertiser ricevono più spazio, più visibilità, vengono proposti di più, e
mi sembra che sia un effetto molto molto negativo. Non parliamo qui di giornaletti, parliamo della
punto
necessità
di
informare il pubblico.
Certamente da questo punto di vista, se decidiamo che il giornalismo deve continuare, anzi a questo punto l'articolismo, qua cacchio, probabilmente ha senso il termine, deve continuare in una direzione a chiappa click, allora ok, tutto quello che, che stai dicendo è
assolutamente
sensato.
E non è che l'abbiamo deciso noi o lo decidiamo noi, i giornali stanno andando, non è vero, in realtà non tutti, in Italia secondo me particolarmente stanno sicuramente andando in questa direzione.
E d'altra parte se l'alternativa è chiudere.
Esatto. Oh, beh, l'alternativa sarebbe produrre anche contenuti di qualità con business model sostenibili, e ci sono dei giornali che ci stanno provando, quindi come dire, l'alternativa è un po' più difficile forse, però ci sarebbe anche. Vedi anche il Post qualche giorno fa ha lanciato, qualche settimana fa ha lanciato l'abbonamento. Ci provano,
ma non vuol dire che ci riescano. La situazione è questa, non dico che ci siano colpevoli o cose, però appunto legare da vicino è la stessa questione. Poi si arriva a fare dei discorsi enormi eccetera, però ci sono degli ambiti in cui mettere un legame troppo stretto tra il denaro, il flusso di denaro e il contenuto del servizio è pericoloso. Lo stesso motivo per cui, non so, le storture della sanità americana rispetto alle nostre. Perché? Perché metti il business troppo vicino, troppo legato a quello che è un core business che dovrebbe avere un obiettivo diverso. No, il primo obiettivo dovrebbe essere la salute, non il denaro, l'arricchimento. Poi è giusto che chi fa
socialista
più salute. Esatto, socialista, certamente, ma è così, nel senso che la notizia è la stessa cosa, il quarto potere, cioè nelle democrazie che funzionano la stampa è considerato un contrappeso fondamentale al funzionamento, no, degli altri poteri, degli altri tre poteri, eccetera. Quarto potere, porca miseria. E legare così strettamente i suoi revenue, i suoi guadagni alla vendita della pubblicità e la vendita della pubblicità al contenuto di quella che è la notizia, secondo me è una china molto pericolosa. È come questo... mio paziente che è stato male in Florida, l'hanno ricoverato, gli hanno fatto di tutto, gli hanno fatto tutto quello che non gli serviva, e poi di giorno lo riempivano di statine per il colesterolo e a mezzogiorno e a cena gli mettevano sul piatto delle bistecche così belle grasse. Dici, ma perché? Perché paghi sia la statina che la bistecca grassa quando ti ricoverano lì, e quindi sono contenti di darti entrare. E sono assurdità, no? Però succede nel momento in cui lì si fa business e non medicina, o non solo medicina. E con la notizia uguale.
Lo speciale del Wall Street Journal, che poi è quello che ha tirato fuori questa lista legata fra l'altro a un fondo di investimento, che è quello che tira fuori queste 400 parole, fra cui curiosa anche la parola Trump, esatto, viene vista negativa insieme a immigrazione, bombe, razzismo.
Ma capisci, è lo stesso discorso.
Tipo di, no, ma questo tipo di attività, però, del fatto di parole negative, è una cosa che ricordo fin dalla primissima volta che ho visto il pannello di controllo di Google AdWords, che è probabilmente il sistema più semplice per la gestione di pubblicità programmatica. Cioè da sempre... il momento in cui hanno inventato la pubblicità contestuale, in cui fai una qualche asta, compri a scatola chiusa delle cose, il pubblicitario, l'esperto di campagne può decidere su che cosa e su che cosa non finire, quali sono i competitor verso cui essere vicino e quali essere lontano. È chiaro che questa è una molla di internet dall'inizio, e probabilmente l'unico modo per sfondarla e buttarla via è eliminare la pubblicità programmatica, ma è anche la molla con cui si muove l'intera economia. È vero anche che mentre da una parte ci sono delle campagne che vogliono non stare insieme ad alcune parole, qualcuno sfrutterà invece al contrario quelle parole per le sue campagne. Io vedo che i creatori di contenuti, se creano dei contenuti validi, comunque potranno sempre trovare un modo di ottenere pubblicità. Non è detto che parlare di Trump non ti faccia arrivare più investimenti. Comunque parlare di Trump, che è una di queste parole vietate per questo fondo, per questo pubblicitario, probabilmente ci sarà qualcun altro che invece fa gola quella parola. Quindi
No, ma infatti ho un po' di dubbi qual è
sull'esito di questo articolo. Cioè, capisco quello che dice Franco. Sicuramente se diventa solo quello e la lista è una e comune a tutti quanti, beh, è un grande problema. Penso che le liste, le blacklist, le liste nere varino veramente caso per caso.
Appunto, dipende dal business, dipende dall'azienda, dipende anche quello che l'azienda vuole fare, perché poi non lo so, se sei una compagnia assicurativa e non probabilmente non ci sono grossi motivi etici per cui o politici per cui tu non debba andare sulle pagine in cui si parla di Trump, per fare il caso, se vuoi, un po' più grigio, perché comunque non è che stai parlando di una sparatoria. Sì, hai ragione, dipende molto caso per caso, e ci sono aziende che viceversa ne possono approfittare, fa parte del gioco. Però il punto è che dipende poi dai singoli provider, perché non tutti i provider ti danno, ecco, queste garanzie, questa possibilità di scelta di cui parlavi sulla cruscotto.
Io posso capire il vostro punto di vista, ma non mi affiderei. Non affiderei il destino della qualità della nostra informazione al fatto che si possano trovare chi possa pagare per avere pubblicità associata a contenuti importanti. Credo
ma
che
allora,
ci mancherebbe.
Credo ma che allora sì. Non affidiamo la nostra informazione a informazione gratuita. E il tuo argomento parte da noi. Certo. Che non compriamo più un giornale cartaceo.
Parte da noi, però si può trovare dei modelli che siano una via di mezzo, nel senso che tu sei obbligato, quando tu compri per legge o tu vendi pubblicità, puoi venderne un 60% targetizzato e un 40% deve essere generale, in modo che anche se non fa figo e sicuramente tutte le statistiche dell'universo ti dicono che mettere una pubblicità sull'articolo che parla del bambino affogato sul barcone dei migranti, però l'articolo che parla dei migranti e dei bambini che affogano emerge lo stesso anche sulla tua testata, ma dove la gente legge le notizie gratis.
È già così in questo momento. È già così, nel senso che gli spazi pubblicitari vengono venduti a dei fornitori, a degli acquistatori, dei dealer di spazi pubblicitari, che poi giocano all'asta fra tutti i possibili pubblicitari. Quindi di fatto ogni spazio pubblicitario viene venduto. È chiaro che vengono vendute a diverso prezzo e secondo il momento. E
non
fare questo
niente,
ragionamento
Francesco,
quantitativo in cui tu dicevi del 40%, probabilmente si riesce, ma è già così magari. Non ho misure.
Ripeto, il problema non è quello che è. Il problema è se vogliamo,
certo,
se vogliamo che questa cosa vada avanti secondo il suo destino, cioè in base di fatto a degli algoritmi e quello che le statistiche diranno a chi compra pubblicità, o se vogliamo come società porre dei paletti e dire sì, però tu non puoi, esattamente come succede in medicina, tu non puoi andare sui giornali e mettere una pubblicità: compra il farmaco contro l'epatite virale che costa 4.000 euro, vai dal tuo medico e pretendi che ti curi con questo farmaco, come si fa negli Stati Uniti. Da noi non si può, potremmo lasciarlo libero al mercato come fa negli Stati Uniti, ma da noi c'è una legge e sono leggi non solo da noi, nella stragrande dei paesi occidentali, perché quel tipo di pubblicità lasciate al loro destino hanno un effetto negativo sul pubblico, positivissimo per chi vende farmaci, ma sul pubblico e sulla salute pubblica molto negativo. Penso che per le news non possiamo permetterci, secondo me, per l'importanza che do io alla notizia, non possiamo permetterci di dire sì, vabbè, ma tanto i broker poi li vendono lo stesso, qualcuno che li compra lo stesso c'è, per cui alla fine no. Io penso che dobbiamo oggi prendere coscienza di questo problema, anzi avremmo dovuto farlo prima, e porre dei paletti legislativi che indichino, o quantomeno affidare a delle autorità serie che sorveglino questo tipo di attività, perché è un rischio grosso, che può darsi che oggi non sia così drammatico, ma andando verso sistemi di tracking, di analisi e di profilazione e di scelta di dove mettere delle spese eccetera, sempre più precisi e sempre più mirati, rischiamo veramente un raffreddamento nei confronti di temi che sono fondamentali da trattare, secondo me. Non oggi, domani, dopodomani, pensiamoci prima.
Ma sì, vabbè, ne abbiamo parlato tante volte, il problema di fondo sono proprio i business model, perché adesso puoi, come dici tu, cambiare la percentuale di targeting o non di pubblicità targetizzata o pubblicità targetizzata. Il problema di fondo è che è sempre pubblicità e quindi soprattutto poi con tutto il traffico che arriva dai social, quello, il problema è che le notizie stanno prendendo forma sempre di più per essere social friendly, per essere di facile integrazione, sì, con un titolo e un sottotitolo.
Sai qual è il problema?
Anche quello è altrettanto deleterio per la qualità dell'informazione.
Sai qual è il problema? Il problema è Steve Jobs.
Ok.
Nel senso
vai
che,
avanti.
Nel senso che il problema è la parcellizzazione della vendita della notizia, del giornalismo, esattamente come è stato per la musica. Per la musica Steve Jobs che cosa ha causato? Oggi siamo tre ere oltre Steve Jobs, siamo nello streaming eccetera, però ha causato l'esplosione del modello dell'LP, del disco che conteneva tanti pezzi, e tu compravi per un pezzo che era quello super commerciale, l'artista nel disco ci metteva anche due ciofeche e uno sperimentale e faceva cosa. I giornali la stessa cosa, il giornale una volta doveva comunque vendere pubblicità, doveva comunque vendere il giornale, però il giornale lo faceva col titolo clickbait sulla locandina davanti all'edicola, ma poi il giornale tu lo dovevi comprare intero, e quindi quei soldi lì servivano per finanziare sia l'articolo a chiappa, chiamiamolo click, sia per finanziare articoli di inchiesta giornalistica, di approfondimento eccetera. Oggi invece non usufruiamo più di un giornale, ma usufruiamo di una notizia alla volta, e quello è il problema, perché questo mette in, mette in competizione le singole notizie tra di loro, non un giornale intero, sì, con tutto l'altro, e questo è un grosso problema, anche questo.
Sì, ma in realtà la situazione secondo me è ancora peggiore, perché se parli del modello il modello iTunes, nel modello iTunes c'era ancora qualcuno che aveva voglia di pagare un euro a canzone. Nel mondo delle notizie sono pochissime le persone che hanno ancora voglia di pagare, certo, per dell'informazione, certo, che oramai è diventata, certo, una commodity, ahimè, gratuita, e con la gratuità ne è venuta una qualità che oramai, ripeto, secondo me, soprattutto in Italia, è veramente, veramente agghiacciante.
Lo è, non c'è dubbio. Su questo direi che siamo tutti d'accordo. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi che ci permettono di parlare delle notizie piacevoli e anche di quelle che non venderanno mai nessuna pubblicità. E noi ci proviamo, è un modello di business alternativo anche al nostro, in realtà non è di business il nostro, ma è semplicemente di sopravvivenza, ed è un gentleman agreement. Distribuiamo Digitalia gratis, l'ascoltate gratis, la provate gratis, dopo 2, 3, 4 volte, se Digitalia entra nella vostra routine settimanale, vi chiediamo di contribuire, di pagare Digitalia, di fatto, come pagate il giornale, come pagate un libro, l'abbonamento a teatro, l'abbonamento al Digitale Terrestre o a Sky. E quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, in cambio vi ringraziamo. Oggi ne abbiamo pochissimi, perché? Perché abbiamo fatto la puntata scorsa solo 3 giorni fa, per cui Max, ci metterai poco oggi a ringraziare, ringraziali bene,
poco,
con
sì,
sentimento.
Va bene, eccomi qua. Allora, cominciamo con un ringraziamento veramente intenso al nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta, con la sua donazione da 1 euro.
Grande Manuel.
Oh. A seguire la donazione criptica, ma sempre presente e interessante, del nostro Marco Mandia.
La chiamiamo crittografica invece che criptica.
Hai ragione. Dai. La crittografica donazione da 2,12 centesimi di euro di Marco Mandia.
Stavo leggendo su Slack questa settimana che commentavano: ammazza, quest'anno a questo giro il codice Mandia è veramente tosto.
È veramente tosto, perché ormai sono parecchie puntate.
Sì.
Oh, io c'ho una teoria, ma devo
bisogna aumentare la posta,
punto.
Doc. Sì. Dobbiamo mettere un premio un po' più intrigante.
Vabbè, una notte con Di Maio, dai.
Oh. Ok, vai, almeno tutta la parte femminile sta esultando. Donazioni ricorrenti.
Può essere una notte di videogames con Di Maio, può essere, mica deve essere per forza. Tu pensi subito
io
a
di quello parlavo.
Perché può interessare solo il gentil sesso?
Perché Di Maio è simpatico e avvenente, quindi senza pensare
perché
al sesso.
Perché in Italia ci siamo nel 2019.
Ho capito, va bene. Va bene, lasciamo questi argomenti un po' scivolosi e andiamo a ringraziare il blocco dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata 485 sono Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Diego Venturin, Cristiana Marca e Michele Olivieri.
Grandi, mitici.
Donazione singola da 5 euro di Paolo T.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Adriano Guarino, Matteo Molinari, Francesco Pomella, Movida S.A., Michele Coiro.
Grazie. Oh ragazzi, 5 euro tutti i mesi, come il produttore a 3 euro tutti i mesi. Niente di drammatico, ma per noi è un sostegno continuato che ci serve ad andare avanti. Siamo qui dopo 485 puntate, ci sarà un motivo. Il motivo sono i produttori esecutivi. Grazie. Prego, scusa.
E
Max,
concludiamo, figuriamoci, concludiamo con la zona dei grandi produttori, che per questa puntata sono la donazione singola da 10 euro di Davide Losa.
Grande.
La donazione ricorrente da 10 euro di Andrea Giovacchini.
Grazie,
e
Andrea.
La donazione singola di Lorenzo Ombelli da 20 euro.
Leader Executive Producer, grazie Lorenzo, Andrea, Davide, grazie a tutti quanti. Siete fondamentali, noi lavoriamo per voi, lavoriamo grazie al vostro contributo. Allora, avete letto quello, l'articolista?
ma ci vuole.
L'articolista che è rimasto chiuso fuori dal giardino cintato di Apple.
Abbastanza agghiacciante, quel racconto, sì.
Al di là del giardino cintato, effettivamente, cosa che... Francesco, vuoi fare un riassuntino?
Il nostro riassuntologo?
Addirittura.
Non l'ha letto l'articolo?
No, l'ho letto, ma devo recuperarlo.
Lo faccio io, è facile. Praticamente questo signore, che è successo? Lui era un grande utente, un grande utente di Apple, nel senso che è un signore che poi alla fine, come vedremo tra pochissimo, ha dovuto fare un po' la storia di tutti i suoi acquisti, e aveva speso qualcosa tipo $15,000 in prodotti di ogni genere e tipo.
Non andate mai a fare la somma di quanto avete speso.
Soprattutto software, canzoni, eccetera, eccetera. Insomma, era veramente un fedelissimo di Apple. Un giorno gli capita una sfortunata circostanza, che è stata quella di comprare una di quelle schede, no, per gli acquisti su iTunes, le prepagate. Ha fatto regolarmente il suo acquisto di musica e si è visto bloccare, chiudere l'account, perché si è scoperto che sta prepagata faceva parte di un lotto di prepagate
rubate.
O comunque contraffatte, qualcosa di questo genere. Dopodiché qui è cominciata l'odissea, perché chiaramente questa chiusura dell'account, no, quindi l'Apple ID praticamente gli è stato bloccato, di fatto ha comportato che praticamente innanzitutto non poteva più accedere alla sua libreria di iTunes Music, quindi di fatto aveva perso tutta una quantità enorme perché questo signore è appassionato di musica, quindi aveva una fetta consistente di acquisti di brani musicali.
Sì, lui si è trovato tutti i brani che aveva scaricato su un dispositivo disponibili, perché sono senza DRM, però la comodità di me lo ascolto, inizio con l'iPhone, poi lo proietto sul
esattamente, non aveva più l'accesso, ma non solo, non poteva più aggiornare le app, quindi tutto il software che in qualche maniera aveva comprato era di fatto escluso appunto da questi servizi di integrazione e di evoluzione di Apple. La cosa, diciamo, abbastanza agghiacciante è il racconto di come sia stato complesso ritornare, no, a disporre del proprio account, nonostante un'attività, questo signore non era un utente normale, tra virgolette, non era un esperto, è un professionista, quindi è stato anche in grado, come dire, di ricostruire la sua storia di acquirente Apple, eccetera, eccetera, e ciò nonostante ha dovuto fare un'escalation tipo 4 volte, e alla fine finiva sempre che gli dicevano no, non si può fa niente, basta, sei bannato, sei morto, finisce così. Addirittura scritto a Tim Cook,
che è stato poi quello che ha sbloccato la situazione,
che a quanto pare, da quello che lui racconta, perché poi lui non ha avuto una risposta diretta da Tim Cook, ma a quanto pare quando finalmente si è deciso, dopo la quarta volta che parlava con senior office eccetera eccetera di Apple, dopo la quarta volta si è deciso a scrivere a Tim Cook, che questo pare che abbia poi contribuito allo sblocco finale. E la riflessione complessiva che lui finisce col fare è una cosa che anche qui su Digitalia è una tematica che abbiamo spesso approfondito, e cioè che il nostro modello di acquisto non è più di un acquisto, ma è sostanzialmente un modello di noleggio, ed è un modello di noleggio che ci mette appunto alla mercé, non sono ben definiti i diritti degli acquirenti, di fatto c'è una fortissima simmetria.
Il problema non è solo più
all'altro ti chiudono queste cose.
Il problema non è solo più però l'acquisto, secondo me, qui. Cioè, nel momento in cui a queste aziende affidiamo i nostri dati, e i nostri dati sono i nostri ricordi, i nostri appunti, dovremmo avere dei modi, delle garanzie maggiori,
sì, sì,
di poter, esatto, tornare in possesso. Tu immaginati, hai la libreria di foto,
metti le foto, su iCloud, foto, stavo pensando anch'io,
e disattivi sul tuo computer e sul tuo telefono, o magari hai solo un telefono e non hai un computer, hai solo il telefono, e disattivi sul telefono la cosa che le scarichi in formato completo, in formato grande, perché non ti basta lo spazio del telefono, perché Tim Cook ti deve vendere l'iPhone con solo 64 giga di spazio. Quando ti chiudono fuori dalle tue foto, e se non ti danno il modo di dimostrare che tu non hai fatto niente di male e che quindi hai diritto, ma anche se l'avessi, ora che
anche
ci
se
penso,
hai fatto di male,
anche se tu avessi fatto qualcosa di male, che cos'è Tim Cook? Il giudice supremo che decide la pena? Hai fatto qualcosa di male, si va davanti al giudice e pagherai per il male che hai fatto, ma non posso decidere io che, siccome tu hai comprato una carta contraffatta per pagare l'abbonamento, io ti tolgo l'accesso alle foto dei tuoi figli di quando erano piccoli. È una roba assurda. Anche qui, sì, secondo, sì, me servirebbero degli obblighi di legge che obbligano queste aziende a spendere, poi, perché poi il problema loro qual è spendere, no? Quando ci troviamo di fronte a un call service che ti rimbalza, l'impossibilità di parlare con una persona che veramente sa qual è il problema e che va a indagare, la non flessibilità di questi strumenti, che quando il sistema decide che quell'utente lì è bannato e non c'è nessun modo per togliere quel flag dal database, è semplicemente per motivi di risparmio di risorse da parte.
Ma invece, secondo me, nel caso specifico, secondo me non è neanche quello, perché stiamo parlando di una persona che comunque ha parlato con 4-5 volte con agenti senior del customer care. Alcuni di questi hanno anche preso a cuore la sua posizione, perché avevano visto appunto anche la fedeltà di questa persona. Avevano fatto escalation a un team di sicurezza, se non ricordo male, interno ad Apple.
E perché è così
tutte
rigido?
Le volte, tutte le volte la risposta è stata: questa la procedura, se ha qualche problema, e qua sta il vero inghippo, si vada a leggere l'EULA, ed è qui la cosa veramente brutta di tutta questa situazione, secondo me, ossia che l'EULA è diventata praticamente una legge al di sopra della legge, al di sopra della Costituzione di un paese.
Certo.
Perché e ovviamente finché non succederà, e io spero che prima o poi succederà, che una cosa del genere succederà a qualcuno con tanti soldi, e che a quel punto porterà Apple o qualsiasi altra, perché sono tutte uguali le EULE, porterà qualcuna di queste aziende in giudizio e potrà spenderci dei soldi. Finché questo non succederà, e sarà il povero scemo che non ha la possibilità di farlo, le cose andranno avanti così. Si spera che un giorno, ecco, le cose cambieranno, altrimenti, ragazzi, andremo avanti così ad libitum.
Sì, lì ci vuole o un giudice che dice che l'EULA vale fino a un certo punto, e che siccome c'è uno squilibrio, c'è un problema, esatto, di non comprensibilità, c'è un problema di squilibrio tra chi lo scrive, chi lo presenta e chi lo deve accettare obtorto collo, finché non c'è o un giudice che dice che non vale un cacchio, o delle leggi che mettono
o
dei paletti,
l'Unione Europea, che è l'unica,
sì, vuol dire. Però io sono convinto che nel momento in cui ti tolgono l'accesso alle tue foto, facciano un qualche cosa che non è che è già di per sé illegale, ne sono quasi convinto.
Ma guarda, nel racconto di questo signore, lui i brani musicali su iTunes li aveva comprati, quindi anche lì l'EULA che dice che se io mi compro un brano musicale in realtà lo sto noleggiando.
Può darsi di sì, è probabile di sì.
Anche lì,
però, quello lì che tu non leggi,
ti viene dato in licenza.
Quello che tu compri, quello che tu non leggi, quello che ti viene dato in licenza è opinabile, ma quello che produci tu i tuoi appunti, le tue fotografie, secondo me sono un discorso diverso. Cioè, se tu vai a mettere i tuoi beni in una cassetta di sicurezza in banca, dopodiché fai le peggiori cose alla banca e ti comporti male e non paghi la rata, eccetera, loro non possono dire: bene, non accedi più alla cassetta di sicurezza, quello che è dentro diventa della banca. Loro possono farti causa, ti possono dire: vieni a prendere la tua roba alla cassetta di sicurezza, non ti vogliamo più. Ti possono fare causa per $1 milione e andare davanti a un giudice e chiedere al giudice che ti multi, ma non possono dirti: adesso la roba che è nella cassetta di sicurezza è mia e non ti faccio più entrare. Quello non possono. E per quello che riguarda questi servizi cloud dovrebbe essere esattamente la stessa cosa. Quello che io ti affido, che tu mi chiedi di affidarti in cambio di un pagamento, non può diventare tuo e non può impedirmi l'accesso nel momento in cui mi comporto secondo te male. Quello è fuori dal mondo.
Sì, il problema è che appunto nessuno in questo momento ha mai detto: no, non lo potete fare.
È vero, qualche cosina avevo letto, qualche cosa era già uscito, qualche opinione di qualche giudice o cose del genere, però certo ancora niente che abbia fatto. Deve succedere, perché questo squilibrio,
esatto,
è veramente,
per come funziona la giustizia americana, ci deve essere deve essere successo, come adesso mi sta sfuggendo come si dice, però ci deve essere
vuole
un precedente
essere
un precedente, sì. Nella giustizia, fortunatamente la nostra giustizia funziona in maniera diversa, però anche in quel caso ci vuole una sentenza, qualcosa,
certamente. La mamma le sequestra il telefono, la quindicenne twitta dal frigorifero e diventa virale. Questa è spettacolare.
La notizia è spettacolare.
La legge ha trovato un inganno, si suoleva dire. Non so
se è proprio credibile, però insomma racconta una evoluzione moderna della lotta, del conflitto generazionale, che è divertente.
Spettacolare, con il frigorifero smart.
Vabbè, prima ha cominciato la console, no?
Prima ha tentato la console, la mamma ha
tolto la
sequestrato la console, insomma un po' di vai e vieni.
Esatto, perché prima, dopo aver sequestrato il cellulare, lei ha twittato dal 3DS.
Ecco,
poi dalla Wii U.
Esatto, poi dalla Wii U.
Mia mamma mi ha preso il telefono e il Nintendo DS, quindi non ho scelto se usare la Wii. Dopo 40.000 mi piace, cioè anche i numeri che poi genera.
Beh, perché viene descritto proprio appunto che a quel punto il popolo di internet, dai, diciamolo così, si è schierato con la ragazzina, no?
È nato un hashtag, è Free Dorothy. Dorothy è chiaramente lei, liberate Dorothy e il suo telefono soprattutto. A questo punto la mamma le sequestra tutto, console, eccetera, eccetera.
E lei continua imperterrita a twittare. Tu che avresti fatto?
Esatto, non so se questo coso twitterà. Sto parlando con il mio frigo. Che diamine, perché mia madre mi ha confiscato tutte le mie cose elettroniche di nuovo. Quindi ha twittato da un frigo parlante. Questa è stata la cosa meravigliosa.
Fermi un attimo, perché questo sull'articolo non c'è scritto, ma adesso mi sono andato a guardare l'account della ragazzina che è in questo momento ha 38.000 follower. È stata cancellata tutta la history dell'account e c'è soltanto un tweet che dice: Ariana really fucked up with that comment, like I'm so disappointed. I'm so disappointed though, and I hope something like this won't happen ever again. She needs to know her limit. Quindi la mamma alla fine
ha vinto.
Preso possesso dell'account della figlia e ha lanciato una lezione etica al mondo,
sulla quale devo dire sono assolutamente d'accordo.
Vabbè, però fa bene, no?
Poi il metodo educativo va ovviamente.
Guardi i ladri, fa bene alle guardie, fa bene anche ai ladri. I figli che diventano un po' più smart e imparano a hackerare il frigorifero per fargli mandare fa bene alle guardie.
Ci sono le due facce della medaglia, sicuramente, no? Ovviamente sta Dorothy deve essere una tosta, non c'è niente da dire.
Il nome. Nome omen. Mm-hmm. E Jack Dorsey col suo account hackerato, dove lo vogliamo mettere?
Deve essere Jack. Messo da solo, mi sa.
Povero Jack.
No,
Jack sei Dorsey. L'amministratore delegato di Twitter.
Esatto.
Ti hackerano l'account, ti farai delle domande. Cioè è come, non so, l'amministratore delegato della Fiat che gli si staccano le ruote mentre va in autostrada, è la stessa cosa, porca miseria, fatti delle domande.
Mm-mm. mi stanno venendo in mente delle cose simili a quelle che hai appena descritto, che sono successe veramente. Beh, ma lasciamo perdere.
L'amministrazione
del caso Jack Dorsey, l'amministratore
delegato della A2 una volta, vabbè, lasciamo stare.
Ecco, gli hanno hackerato. Diciamo, ok, va bene.
Beh, c'era qualcuno che era rimasto fermo in autostrada perché la Ferrari non sapeva che la Ferrari dovesse fare benzina e c'entrava abbastanza con la famiglia. Vabbè, comunque, lasciando perdere queste cose, il buon vecchio Jack Dorsey, anzi At Jack, perché lui è uno di quelli che possono avere, certo, solamente il nome, no? Se sei il primo utente, per forza. È stato fregato da una non è stato hackerato nel senso stretto del termine, ma è stato fregato da quella che è una delle caratteristiche iniziali di Twitter, del quale ci siamo dimenticati quasi tutti. Se ne ha ricordato poco fa Franco all'inizio della puntata, parlando appunto dei Caraibi, ovvero il fatto che, oltre a scrivere con la nostra app iOS, il sito, i frigoriferi e un sacco di altre cose, si potevano mandare degli SMS, da cui i famosi 140 caratteri, no? 20 per username, 140 per il messaggio, e venendo così pubblicati. A questo punto a Jack è stato fregato probabilmente il numero dalla SIM card, un'operazione
che... Se l'ha clonata la SIM, in pratica.
Esatto, un'operazione che soprattutto negli Stati Uniti pare sia estremamente facile, tanto che ci sono un sacco di reati che avvengono.
Ci hanno già scritto, ci hanno spiegato che anche in Italia non è così
difficile. Sì, ma penso che ne abbiamo parlato più e più volte. E in questo modo, ottenuto il suo numero di telefono, hanno potuto twittare, di fatto andando a twittare contenuti razzisti, neonazisti e cose del genere, che poco si addicevano in questo periodo alla figura chiaramente del buon vecchio Jack. E l'account è stato messo a posto. Fra l'altro, piccola curiosità, l'autenticazione a due fattori di base di Twitter si basa sugli SMS. Se provate dal sito a cercare di rimuovere le funzioni SMS, è un po' un casino, ma viene molto facile farlo dalle app iOS, quindi sappiate che visto questo sono andato a bloccare l'uso di SMS, almeno nel mio account, per proteggerlo un po' di più, e così si può fare, però richiede un po' di fatica.
Il primo crimine commesso nello spazio, l'avete letto?
Sì.
È interessante anche questo.
Sì, non so se è il primo.
Beh, non è
crimine.
Il primo. No, se non mi sbaglio è...
Sì, il primo crimine commesso nello spazio, una roba del genere.
No, parlava, sì, c'erano altri esempi in fondo all'articolo, sì. Ecco, cosa okay. È successo.
È interessante, racconta Michele.
Il primo crimine nello spazio di cui parliamo su Digitalia.
Esatto, ecco, questo.
Questo sicuramente sì. Adesso cerchiamo di ricordarci qua è il primo di che cosa è, dai.
Esatto, qual è stata la diatriba, diciamola così, che un astronauta, sto cercando il nome, ma McLean, credo.
Sì.
Ok, praticamente si è loggata dalla Stazione Spaziale Internazionale al conto bancario che aveva con il,
sì,
con
era,
il marito.
Era in fase di divorzio, come dire, tutte e due ufficiali dell'aeronautica. Lui ufficiale dell'aeronautica semplice, lei astronauta, Anne McLean e Summer Worden, in fase di divorzio. Pare che lei dallo spazio, quando era sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha avuto accesso,
a leggere
è entrata,
i dati del conto bancario.
Sì, è entrata nell'home banking del conto del marito, che abitualmente
è conto cointestato.
Non saprei se è cointestato.
Linked
se non...
bank account.
Linked, esatto.
Vabbè, lei comunque c'aveva le password.
O forse aveva qualche tipo di...
Ha dichiarato che lei aveva le password e che il marito non l'aveva cambiata.
Esatto, o magari aveva qualche tipo di accessibilità appunto al conto. Vabbè. Comunque, pare appunto sia stato questo crimine efferato è stato commesso dalla Stazione Spaziale Internazionale. E niente, beh, in realtà a livello di giurisdizione non dobbiamo coinvolgere nessun tribunale spaziale, perché il crimine poi è stato commesso diciamo, la vittima è stata una persona negli Stati Uniti e la rete usata era quella della NASA, quindi apparentemente, ovviamente non sono un esperto, però apparentemente questo è abbastanza per far sì che sia un tribunale americano a occuparsene. A quando il primo omicidio spaziale?
ecco cosa volevi arrivare. Cioè,
si aprono le scommesse.
Esatto, a quel punto niente NASA Network.
Te la vedi la signora in giallo nella tuta spaziale gialla.
Beh, il primo momento in cui Angela Lansbury riparte per la sonda spaziale significa che lì ci sarà un omicidio.
Assolutamente,
dove c'è Angela.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E intanto la DARPA è alla ricerca di giganteschi tunnel sotterranei abbandonati.
Ecco, questo volevo dirlo io dall'inizio.
Ma
volevo
per far cosa?
Volevo candidarmi a offrire questo tunnel, diciamo, perché la DARPA, sono curioso di capire che esperimenti vogliono fare in questi tunnel che devono avere estensione di tipo cittadino, se ho capito bene, no?
Vari isolati, layout complesso, multiple stories, storie multiple che penso che siano diversi,
sono i piani.
Atri, tunnel, scale,
una gabbia
possibilmente chiuse ai pedoni.
Ci devono liberare un mostro, è sicuro.
Esatto.
Dai.
Ragazzi, se vi trovate sotto casa un dedalo di gallerie e volete fare affittarlo, toglietelo dagli Airbnb e mettetelo su DARPA.
Mi sa che nella zona di Giulio a Roma ci sono un po' di cose chiamate catacombe.
Esatto, il Demogorgon è pronto.
È pronto.
Io pensavo fosse di nuovo. Arrivava un po' tardi per essere una pubblicità della nuova stagione di Stranger Things. Però
e,
tutto.
Fra l'altro, lo dico subito: se qualcuno di voi avesse in questo momento un tunnel sotterraneo che vuole affittare, è tardi perché entro il 30 agosto. Hanno messo sull'annuncio per 2 o 3 giorni, è stata una cosa proprio botta e via. Evidentemente pensavano di trovarne troppi troppo velocemente.
È come gli affitti a Milano, vanno via subito.
È una roba bestiale. E questa carta di credito di Apple che non puoi metterla in tasca se hai jeans, non puoi metterla nel portafoglio, non puoi metterla vicino ad altre carte di credito. Cosa la metti?
Tu hai comprato la tasca apposta.
In una teca la tieni.
Tanto poi la carichi sul telefono e quindi risulta.
Certo, e quindi la tieni a casa nella teca.
La tieni a casa
nella teca così. Certo.
Ma certo. È uno status symbol.
Esatto, tu arriva la gente a casa, tu gliela fai vedere.
Ma io queste
anzi cose... c'è il quadretto, quando apri la porta c'è il quadretto,
sono esattamente i 3 casi di utilizzo, cioè di stazionamento. Esatto. Più frequenti la carta di credito,
il portafoglio
di pelle appiccicato a un'altra carta di credito o in una tasca di un jeans. Cioè, dove cacchio vuoi metterla, Tim Cook, sta carta di credito? La usi come carta
e
igienica?
basta così.
Ma quando... faccio uno spoiler, il 10 uscirà un apposito dongle
che è un portafoglio.
Esatto, cioè un accessorio che attacchi al portafoglio, dipende poi dal modello di portafoglio.
Ricordate quando vendevano la calzina per metterci dentro l'iPod?
Come?
Le calzine colorate. E rivenderanno di nuovo quelle.
Sì, sì.
Erano belle anche, tra l'altro, le calzine per l'iPod.
Il problema è che le calzine che venderanno il 10
dovranno
essere poi a loro volta contenute in un apposito astuccio.
Ok,
e ci sarà anche un lubrificante annesso all'astuccio.
Certo,
ma non
così
serve per la carta
meglio.
Quello,
ma sì, serve quando arriva l'estratto conto. Ci chiedono se faremo la diretta. Quando è che fanno
il 10?
Che giorno martedì. È il 10?
Martedì 10. Tim non ha rispettato il patto, lui lo sa. Se vuole copertura mediatica, lunedì sera.
Se no,
se lo fai martedì, t'arrangi, non ti guarderà nessuno.
Che dobbiamo fare?
Che facciamo?
Ragazzi, c'è troppa gente che fa le dirette durante le cose. Ne parliamo con calma nella puntata dopo, la settimana dopo. Poi diventa
tanto monotono. Del nuovo iPhone Lilla.
Che ce n'è, sì. Alla fine dei conti. Serena Williams contro il drone.
Bellissimo.
E questo è un
sia
capolavoro.
Perché io adoro
Randall Munroe, è il mito di tutti noi.
Sì.
Allora, se non conoscete Randall Munroe e la sua opera XKCD, fate pausa nel podcast, andate sul sito, guardatevi i suoi fumetti più belli e tornate qua e poi ricontinuiamo a parlarne. Dai, aspettiamo.
No.
Ok, allora, lui vabbè è un geniale fumettista di internet con questi disegni veramente essenziali che però colpiscono sempre nel segno col suo umorismo, con le sue note un po' nerd ma nel senso molto positivo, e a un certo punto si è chiesto: ma che succede Se, cioè, come possiamo abbattere dei droni? E ha cercato di confrontarsi e non ha trovato dati legati all'utilizzo di tennisti professionisti. Allora ha detto: ma sai che faccio? Io telefono a Serena Williams. Lei ha risposto e dice: ma sì, dai, facciamo una partita tennis io contro il drone. Quindi hanno preso un DJI, adesso il Mavic Pro 2, che insomma un bel dronone mica da ridere, e ha detto: vediamo se la campionessa del mondo riesce a colpire. Lui fra l'altro pensava ci volesse parecchio tempo, in realtà la terza pallata l'ha colpito e
l'ha buttato
si
giù.
Scopre che a questo punto un drone, appena viene colpito una pallata tennis, che tanto va pianino pianino, soprattutto quella di Serena,
esatto.
Su non sta, e anzi giù va, e un
perché
po'
l'ha centrato sull'Erica e si è spezzata,
esatto.
L'Erica, lui.
Bellissima la foto in cui c'è cerchiata Serena Williams da una parte e dall'altra parte soon to be ex drone, cioè sta per diventare un ex drone.
Il condannato a essere un extra. Però io mi chiedo, insomma, se facessimo che so lo stesso esperimento con Michele alla terza palla in fronte, tutto sommato,
io batto...
va giù anche Michele, insomma.
Se vuoi battere, no, poi Serena Williams sicuramente.
Sì. Quindi non è che c'è sta notizia. È bello il fumetto, è bella tutta la descrizione, perché lui fa anche vedere i pregi e i difetti degli altri mezzi alternativi per abbattere un drone. No, la freccia, il pallone.
Tu andate a vedere, non vedi.
È veramente carino. Veramente.
Sì, perché lui in tutto ciò ci ha scritto un libro. How to, come si fanno delle cose in generale, fra cui una di queste cose fondamentali è come si caccia un drone.
Ecco, perfetto.
Quindi
nel futuro l'umanità, per difendersi dai robot e dall'intelligenza artificiale, deve imparare a giocare a tennis.
A proposito di robot e intelligenza artificiale da cui voi volete difendervi, state attenti, perché l'intelligenza artificiale di YouTube, quella che decide se i video si possono o meno pubblicare o cosa, ha riconosciuto come esempio di crudeltà nei confronti degli animali un video di guerre tra robot.
Un robot fighting.
Sì.
Ha ragione.
Siete
ha ragione
avvertiti.
E noi rispettiamo i robot.
Siete avvertiti.
Guarda, ci è andata già bene che era un esempio di, come hai detto tu, violenza contro gli
di
animali.
Crudeltà sui
crudeltà,
robot.
Crudeltà sugli animali.
Lui ha scritto perché il suo algoritmo dice crudeltà sugli animali, è il suo flag che ha acceso, ma ti vuol far capire qualche cosa.
Fra un po',
beh, certo.
L'algoritmo segnalerà i combattimenti di cani come crudeltà verso i robot di carne.
Esatto.
Perché sta virando lentamente verso
è un lento flusso.
Sono, comunque, sono le difese, si stanno attivando.
Noi
Digitalia siamo contro ogni violenza ai robot.
Assolutamente, esatto. Non siamo amici di DARPA, come si chiamavano, di Boston Dynamics, di tutte quelle cose lì.
No.
Noi assolutamente siamo contro la violenza nei confronti dei robot, contro i limiti nei confronti delle intelligenze artificiali, assolutamente. Gigi di del giorno.
Beh, meglio, eh.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione chiudono sempre così, segnalandovi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un po', Michele, cominci tu.
Comincio io, e la prossima volta che vi dicono che i videogiochi provocano le sparatorie, la violenza, bla bla bla, fategli vedere Stardew Valley. Stardew Valley è un gioco indipendente che oramai è in giro da un po' di anni, da 2-3 anni, sviluppato tra l'altro da una singola persona che si chiama Concerned Ape, ma vabbè, non so qual è il suo nome, e insomma è un videogioco sulla gestione di una fattoria. Non è Farmville, decisamente non è Farmville, anzi è un gioco che, come dire, sulla non vi stressa assolutamente per la gestione della suddetta fattoria, ha comunque una componente RPG, ci sono le quest, ci sono i dungeon, ma tutto in maniera estremamente rilassata, prendendovi i vostri tempi, non ci sono obiettivi, potete fare appunto dalla vita del contadino al cacciatore di pipistrelli o altri mostri, sposarvi con le persone del villaggio e così via. Oramai è presente presente su tutte le piattaforme principali, PC, tutte le console, iOS e Android. Sulle console barra PC il costo è di circa, se non ricordo male, 13 euro. Sulle piattaforme mobile siamo attorno agli 8-9 euro. Un gioco sicuramente, come dire, per il prezzo medio dei videogiochi, soprattutto mobile, premium, però fatto molto molto bene, e che vi sono sicuro vi ruberà un bel po' di, un bel po' di ore. Stardewvalley.net
lo trovate nella nota dell'episodio, vicino al link della pagina di Wikipedia, alla voce braccia rubate all'agricoltura. Esatto. Francesco prego.
Eccomi qua. Allora, il mio gingillo di questa settimana è un telefonino, perché ne parliamo spesso ed è uscito un nuovo modello, dual sim Bluetooth, che permette di fare telefonate, SMS e addirittura MP3. E basta. Ed è grande ben 3 cm, non neanche 2,8 cm. Guardato di fianco al cavo USB che con cui collegarlo per caricare, è praticamente grande uguale. Lo dovrete vedere. E
l'ho già perso, non l'ho neanche comprato, l'ho già perso.
Funziona solo come telefonino, ovviamente non ho ancora capito come ci fa a star dentro la SIM, ma l'ho visto, è di quelli che bisogna avere gli stuzzicadenti per premere i numeri, e ricorda tantissimo il caro vecchio Nokia 3210 mitico, anche come fattezze, come
si chiama?
Mini telefono Bluetooth, micro dual SIM, cellulare tascabile, chiamate GSM, SMS, MP3, 15 euro e funziona. Vi ho su AliExpress, la troverete nelle note dell'episodio. È veramente un qualcosa di eccezionale, soprattutto se uno vuole avere solo ed esclusivamente un telefono.
Ok,
va bene. Cosa sempre più rara, però.
Grazie Francesco, mi manderai il link di questa cosa.
Ve l'ho mandato sul canale Staff Diretta, e poi lo condivideremo nelle note dell'episodio che trovate sul sito Digitale.
Ma è lo stesso che vende Amazon come L8 Star?
Può essere.
Lo cerco. Va bene, grazie Francesco. Max, mi sa che tocca a te.
Eccomi. Allora, l'estate è ormai veramente
quasi finita.
E quindi vuol dire che siamo agli inizi di un nuovo anno sociale e anche un nuovo anno accademico, è il momento di studiare. Quindi mi permettete questo gingillo veramente un pochino da professore. Come voi sapete, sono un professore di reti di calcolatori. C'è questo bel libro in inglese che si titola Mastering Python Network Programming, che è quindi un vero e proprio libro di testo, che però io alla sua seconda edizione, l'autore si chiama Chu, di cognome mi sfugge il nome, aspetta che lo cerco, Eric Chu, e mi piace segnalarlo perché per chi avesse voglia, no? Python è un linguaggio che sta avendo veramente molto molto successo e grande diffusione in tantissimi campi. Io vedo i miei figli che studiano economia, che diciamo fanno come diciamo normalmente, no? Una volta si faceva con il linguaggio R, si fa ancora, adesso si fa tanto anche con Python, quindi diciamo si presta molto ad essere appreso velocemente anche da non addetti ai lavori, e ha tantissime funzionalità e tantissime capacità, in particolare nel settore del networking, per cui suggerisco, per chi ha voglia di gingillarsi con qualcosa che possa avere anche un minimo di sviluppo di comprensione o professionale, la lettura di questo testo è un po' di, diciamo, di esercizio per cominciare a diventare dei maestri della programmazione su rete.
Python è usato tantissimo in università, anche per le sue librerie molto efficaci, sì, approfondite,
che c'è praticamente
per l'elaborazione statistica, per cui in ambito scientifico, in ambito statistico, reti neurali,
reti neurali, adesso va molto sul deep learning pure
con TensorFlow.
È un buon investimento ed è un linguaggio veramente, diciamo, agevole da apprendere anche per non specialisti.
Non è particolarmente performante, non è particolarmente brillante, ma da quel punto di vista, però sì, è vero. Benissimo, chiudiamo i gingilli del giorno con questo software Go64, gingillo fregato ai colleghi amici di Easy Apple. Sapete che con la prossima transizione di sistema operativo diamo l'addio, parlo di macOS, diamo l'addio alle vecchie applicazioni compilate solo a 32 bit, e per cui ci ritroveremo a sorpresa dopo l'aggiornamento con alcune applicazioni che non ci sarà proprio modo di farle funzionare. Allora, per non avere brutte sorprese dopo, scaricate questo Go64 che automaticamente scannerizza tutte le applicazioni che avete sul computer. Verifica quali sono già 64 bit e quali invece sono ancora 32. Dopodiché vi dà anche le informazioni riguardo all'esistenza o meno di una versione aggiornata a 64 bit e le indicazioni per andarla ad acquistare, a scaricare, eccetera. Per cui molto completo come software, molto efficace, e seguite il consiglio. Anche se pensate di essere a posto così, scaricate e dateci una girata, perché potreste scoprire qualche cosa che non è ancora disponibile, che magari vi serve una volta alla settimana, una volta al mese, ma vi è praticamente indispensabile magari per il vostro lavoro, e quindi magari pensarci un attimino prima di fare l'upgrade del sistema operativo, di trovare un'alternativa o verificare se esce un aggiornamento appunto compatibile, compilato a 64 bit, può farvi la differenza tra un grattacapo e una giornata invece passata come si deve. E dopo i gingilli del giorno siamo ai saluti finali. Le raccomandazioni sono sempre le stesse anche in questa ripresa di stagione 2019. Vi chiediamo di darci una mano economicamente, quello è sempre importante, ma anche una recensione su iTunes, sulle vostre app per podcast, quelle che supportano stelline, recensioni varie, tutto serve, qualche raccomandazione diretta, che poi è la cosa migliore, con i vostri amici. Porta un amico su Digitalia, fate bella figura, gli fate un bel regalo e fate un favore anche a noi, fate crescere tutta la community, che vi ricordo in settimana continua a chiacchierare su Slack, digitalia.fm/slack, chat multicanale con tutti i temi di attinenza digitaliana. Direi che per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio traslocato Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un saluto da Michele Di Maio.
E un saluto dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.